Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti. Allora, come state? Oggi è venerdì 24 aprile, vigilia della festa della Liberazione. Sono da poco passate le 7, questa è Cura Radio. Io sono Mattia e con me in diretta via Skype da Caldonazzo c'è Francesca. Ciao Francesca.
Ciao, buonasera Mattia, buonasera a tutte e tutti. Oggi effettivamente è una giornata importante, non solo per quello che hai ricordato te, il 24 aprile, quindi una vigilia di una giornata che ci sta molto a cuore, ma anche perché è la terza serata di questa settimana, che è stata una settimana molto bella, Mattia, molto intensa. Abbiamo cercato di curarci e di costruire un discorso che è partito dal lavoro, ha attraversato il mondo dei bambini e oggi toccherà delle tematiche molto importanti perché noi vogliamo festeggiare la vigilia e il 25 aprile in una maniera un po' particolare.
Sì, infatti questa sera andremo a sentire, avremo con noi una serie di amici e amiche del mondo Rom e Sinti, ci racconteranno un po' la situazione che stanno vivendo in questo periodo difficile, probabilmente possiamo immaginarlo per chi vive magari in un campo, in una situazione abitativa difficile, ai margini della città può essere ancora più complicato proteggersi, difendersi dal virus e soprattutto le conseguenze economiche del lockdown per queste comunità può essere molto molto grave. Avremo con noi una serie di ospiti con i quali parleremo anche del loro 25 aprile, no? Del modo che hanno loro di vivere questo momento, questa festa della liberazione che, lo ammetto, Francesca, per me questa volta, quest'anno prende un rilievo tutto particolare, magari meno fanfaronate, meno parate, meno militari davanti alle lapidi e più riflessioni su quello che resistere vuol dire davvero. Certo, la nostra non è stata una resistenza in questi giorni, niente di paragonabile a quello che dovettero così vivere i nostri nonni e le nostre nonne allora, però certo un momento per riflettere su quello che è il nostro mondo oggi e come forse dovremmo cambiarlo e soprattutto, Francesca, dobbiamo prepararci a recuperare gli spazi che abbiamo perso, le piazze, le strade, per dire il mondo che vorremmo, che non è quello che c'era prima di questa pandemia.
Sì, infatti abbiamo raccontato anche queste settimane con Radio Cura tante volte quanto questo momento emergenziale possa essere anche un'occasione di rinascita o comunque di ricostruzione di valori comuni che per noi sono importanti. E fra l'altro te prima raccontavi di quanto sia importante anche nel nostro immaginario recuperare le strade, recuperare le piazze e anche domani qua a Trento sta partendo qualcosa di interessante da questo punto di vista.
Sì, è un'idea che è venuta a un amico che mi ha telefonato questo pomeriggio, ma mi ha detto perché non facciamo una staffetta partigiana? Perché non facciamo ciascuno 200 metri per arrivare fino in Piazza Pasi per portare dei messaggi, dei disegni, un fiore, qualche cosa? Noi ci stiamo organizzando. Allora, sappiamo di sicuro che partiremo da qui, da dove io sto trasmettendo, da casa mia, nella zona di via San Pio X, arriveremo ai Casoni, da lì qualcuno prenderà la staffetta, partirà, arriverà fino più o meno al cimitero, poi da lì andremo verso il centro e un'altra persona si incaricherà di portare messaggi e quant'altro è stato raccolto per strada fino in Piazza Pasi. Ovviamente noi ci stiamo organizzando da questa parte della città, ma nulla vieta che qualcun altro si organizzi da altre parti. Ecco, questa è un po' la nostra idea per essere presenti in qualche modo nelle strade, comunque nelle piazze, per il nostro 25 aprile, che è nostro.
Che è un'idea bellissima, veramente stupenda, e per l'organizzazione potete anche fare riferimento alla nostra pagina Facebook che è
Certo.
Radio Cura Trento e mi piace anche ricordare comunque l'importanza di cercare di far arrivare questa maratona, questa staffetta fino a Piazza Pasi, che insomma ricordiamo Mario Pasi, il partigiano montagna. L'altro giorno ascoltavo la sua storia, se vi capita andatevela a leggere perché veramente è stata un esempio di essere resistenti, di fare parte del movimento partigiano veramente incredibile.
E tra l'altro Francesca mi ricordava un amico che Pasi era un medico, con tutto quello che significa in questo periodo, no?
Certo, infatti è proprio, direi che è doppiamente simbolico, insomma, questa piazza, questo nome, il partigiano Montagna, che è morto veramente per la libertà, tra l'altro in una maniera particolarmente atroce, e fino all'ultimo scrivendo delle bellissime lettere a sua moglie. Però Mattia, se a te va bene, a me piacerebbe fare un piccolo passo indietro su quello che è stato l'argomento di ieri, perché ci sono arrivati dei messaggi, o comunque si è sviluppato un dibattito così ricco e pieno di spunti sulla puntata appunto di ieri, che è stata dedicata ai bambini.
Sì, è stata dedicata ai bambini, alla scuola, no? Alla necessità di ritornare, di dare la possibilità ai bambini di ritornare a essere parte del dibattito pubblico di questo paese. Non lo sono stati nelle scorse settimane, ora che ritornino a esserlo. Tra l'altro tu hai ricevuto appunto diverse reazioni,
sì.
Vogliamo farne ascoltare qualcuna?
Sì. Molto volentieri, perché comunque insomma la nostra è una radio collettiva comunitaria, quindi ci piace costruirla anche e soprattutto grazie all'apporto delle amiche e degli amici che ci ascoltano.
Allora, facciamo sentire prima questo audio che mi hai spedito, poi ci racconti di che cosa si tratta.
Ciao Francesca, ciao Mattia, mi chiamo Francesca anch'io, sono un'educatrice di asilo nido e vivo a Torino. Ho sentito ieri la vostra trasmissione incentrata sulla scuola e mi è piaciuta moltissimo, anche se vi pregherei di parlare un giorno della fascia 06, perché effettivamente se, come si diceva ieri, i bambini sono stati piuttosto dimenticati in questo momento, quelli della fascia 06 sono, credo, quelli che sono stati maggiormente, ulteriormente dimenticati, anche in vista poi di una auspicata, quanto sembra, riapertura appunto dei nidi delle materne in giugno, cosa che personalmente ritengo molto prematura e insomma da mettere abbastanza in discussione, insomma. Quindi niente, vi faccio i complimenti per la vostra trasmissione, per la vostra cura, e spero insomma un giorno di sentir parlare anche di questa fascia d'età. Grazie.
Ecco, Francesca, naturalmente noi abbiamo messo in onda questo brano solo perché ci faceva i complimenti, giusto?
Sì, sì, beh, gli altri li abbiamo cancellati tutti, quello che contenevano insulti o cose di questo genere. Guarda, Mattia, se vuoi ascoltiamo anche l'altro contributo che ci è stato inviato e poi lo commentiamo assieme.
Va bene, vado.
Buonasera a tutti, sono Valentina Marianini, assistente educatrice Montessori in una scuola parigina e lavoro con i bambini fra i 2 e 3 anni. Ieri sera mi sono messa in ascolto durante la diretta di Cura Radio, che ho molto apprezzato perché si parlava di bambini. Purtroppo in questa situazione di emergenza sanitaria legata al Covid-19 i bambini sono stati dimenticati e messi da parte, e ancora di più i più piccini. Notavo appunto che anche ieri sera il discorso, diciamo, verteva più che altro sui bambini a partire dai 6 anni. Lavorando invece con i più piccini, tra l'altro confrontandomi anche via la messaggeria Facebook durante la diretta con persone che lavorano nei nidi, per esempio in Italia, insomma, avremo bisogno che si parlasse anche dei più piccini. Come diceva, anche se non letteralmente, Maria Montessori, se abbiamo una speranza di cambiare meglio il mondo, l'unico modo è di occuparsi bene dei bambini, e mi sembra insomma che su tutti i fronti i piccolini siano stati assolutamente tagliati fuori da tutti i discorsi, da tutte le riflessioni che sono uscite in questo periodo. Quindi chiediamo a gran voce che ad esempio anche in una trasmissione come quelle curate da Cura Radio ci siano dei dibattiti che si occupano dei più piccini. Grazie e buona serata a tutti.
Ecco Francesca.
Mattia, beh, insomma, io veramente non posso che ringraziare moltissimo le mie due amiche, Francesca e Valentina, non solo per averci mandato questi audio estremamente belli, estremamente importanti, che ci aiutano a riflettere, ma anche perché stanno cominciando a seguirci. Insomma, dai, cominciamo ad avere un piccolo pubblico affezionato che ci aiuta appunto a migliorare di volta in volta.
Sì.
E questi due audio, insomma, sostanzialmente ci hanno chiesto molto chiaramente di poter tornare sull'argomento che abbiamo provato a cominciare a toccare ieri, che è appunto un argomento che evidentemente ha suscitato molte emozioni, no, Mattia?
Sì, assolutamente. Io, guarda, personalmente devo dire che nutro una specie di venerazione per le maestre e i maestri dei nidi, perché sono incredibili. Poi, ovviamente, tanto più per loro il rapporto fisico con i bambini, la presenza è assolutamente necessaria, e per i bambini piccoli con i loro pari. Io l'ho visto con i miei figli, e tra l'altro, immaginare di avere un bambino che magari ha iniziato a camminare, che ha meno di 6 anni e che deve stare chiuso in casa tutto il giorno, è una specie di incubo che non vorrei vivere. Tra l'altro, i bambini dopo i 6 anni magari hanno più risorse anche per concettualizzare, no? La necessità di stare a casa, eccetera, anche se pure per loro è difficile, però cavoli, è dura, è veramente molto dura.
Sì, anch'io mi unisco all'ammirazione per chi insomma, si occupa con tanta dedizione ai bambini, ma soprattutto penso che sia stato importante, che sia importante aver potuto riflettere sui bambini come un po' il simbolo di questo momento, perché ieri siamo partiti sostanzialmente da un'immagine, cioè dall'altalena ferma, dall'altalena vuota e dall'altalena chiusa e dal silenzio, insomma, che questo ci provocava. Insomma, è stata un'immagine che fa capire che questo momento qua è un momento in cui l'allegria è stata lasciata un po' ai limiti e come però ci hanno spiegato molto meglio gli ospiti di ieri, fra cui Marco Versani, Lucia Tozzi e i maestri Ezio Daniele e anche Gianluca, il professore del liceo, sostanzialmente comunque hanno spiegato da diverse angolazioni come questo momento emergenziale stia andando in una direzione che non ci piace, una direzione che non si prende cura dei più fragili, dei più piccoli e che sta mettendo di nuovo un certo tipo di economia davanti ai diritti e davanti alla cura, no? Marco Bersani proprio ieri chiudeva il suo ragionamento dicendo che auspicava una società della cura.
Eh sì, chi non è produttivo non rientra nel dibattito pubblico, no? Anche questo diceva ieri Marco Bersani. Quindi grazie a tutti coloro che ci hanno spedito dei messaggi vocali. Io ricordo che lo potete fare scrivendo al 349-0535-715, ci potete mandare dei messaggi audio via WhatsApp oppure all'indirizzo email curaradio@autistici.org. Potete interagire con noi. Tra l'altro, Francesca, io vedo che ci sono degli amici che ci stanno seguendo, ci scrivono su Facebook. C'è Salà, ti ricorderai il ragazzo che ci aveva proposto la
Certo.
sua ricetta all'inizio. Ci sono Simone, Francesca, Clementine. Quindi, beh, grazie, vuol dire che qualcuno ci ascolta. Se qualcuno ci ascolta oggi, 24 aprile, vigilia del 25 aprile, che non è una data importante solo per l'Italia,
No, io
Francesca.
infatti volevo farti fare un salto con questa capacità che ha la radio di attraversare spazi e tempi in Portogallo, perché il 25 di aprile è una festa super importante anche in Portogallo. C'è la rivoluzione dei garofani che domani verrà festeggiata anche per le strade di Lisbona, per le strade di Oporto, insomma per tutto il paese. E che chiaramente è una festa assolutamente antifascista, perché ricordiamo che è proprio la fine del regime autoritario del dittatore Salazar, Ci piace ricordarlo anche perché, non solo perché insomma c'è un'affinità sicuramente di cuore e di storia, ma anche perché il Portogallo, ricordiamolo, sta affrontando questa esperienza del coronavirus, questo dramma del coronavirus in una maniera assolutamente eccellente, ha avuto pochi morti e soprattutto ha messo in campo delle iniziative politiche e sociali che tanto di cappello, no, Mattia,
Eh
perché ha
sì, eh. Esatto,
regolarizzato gli immigrati.
in modo che possano anche loro, come dire, usufruire della sanità. È stato importantissimo avere un luogo dove stare senza il rischio di incappare nei controlli della polizia. Insomma, questo è stato un gesto straordinario.
È stato un gesto straordinario, ma io ti chiedo, Mattia, di farmi arrivare in Portogallo veramente. Dai, fammici arrivare con una bella canzone, così ci immergiamo per un momento nell'atmosfera dei cugini portoghesi.
Vai. C'è qualche problema, Francesca, non è partito l'audio. Avevamo
No,
in
vedo che ti
mente un
parte.
brano, mi parte la nostra sigla,
No,
però
però parte,
adesso
cioè io ho
ci ri...
sentito un pezzo
Sì,
di
ci
brano, ma
riproviamo. Guarda, adesso ce l'ho
dai.
qui e ve lo faccio sentire. Aspetta, lo ritrovo. Eccolo, no, perché qua bisogna... Francesca oggi mi ha spedito 50 messaggi, adesso ritrovo quello giusto. Vediamo, eccolo
Forse.
qua, è partito. Vai.
Prendo la Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grândola a tua vontade, grândola a tua vontade, jurei ter por companheira. Sombrando uma azinheira que já não sabia a idade.
Però, insomma,
Eccoci
direi che
qua. Eccoci
È
qua, Francesca.
stata un'esperienza forte,
Che cos'era?
ricordiamoci.
Cosa abbiamo ascoltato, Francesca?
Ma guarda, abbiamo ascoltato un pezzo di un cantautore portoghese, José Seca Alfonso, che appunto inneggiava la libertà. E questo è stato un omaggio, appunto, come si diceva, alla festa che anche domani in Portogallo ci sarà in onore della libertà dai fascismi e dal fascismo, per appunto ricordare come questi tipi di feste siano feste un po' globali, perché quando si libera un paese dal fascismo non si libera solo quel paese, ma si libera l'umanità, direi.
Francesca, allora, dopo questo intermezzo musicale che ci stava, insomma, per entrare anche un po' nell'atmosfera del 25 aprile, che è una festa, ce l'hai raccontato, non solo in Italia, ma anche in Portogallo, beh, ora abbiamo i nostri ospiti, in collegamento via Skype, ai quali chiederei subito magari di togliere il video. Perché loro non mi vedono, io vedo loro, è molto divertente, ma forse ci toglie larghezza di banda e li presento subito a questo punto, Francesca. Beh, abbiamo con noi Oscar Gabrielli, che è un mediatore culturale che vive al campo, di Trento, di Ravina. Ciao Oscar, come stai? Mi senti? Vai Oscar. Ah, non ti sento per il momento. Allora, metti a posto l'audio e intanto saluto Diana Pavlovic. Ciao Diana, ci sei?
Ciao, buonasera, sì, ci sono.
Ciao
Ciao, buonasera
Diana,
Diana.
attivista Rom dell'associazione Chetane. Beh, grazie per essere con noi questa sera. E poi abbiamo Paola Trevisan, un'antropologa, anche lei in un'associazione che si occupa di Sinti e Rom, che si chiama Tem Romanò di Reggio Emilia, studiosa che io conosco. Ciao Paola.
Ciao, ciao a tutti.
Eccoci qua. Allora, io inizierei da Oscar, se siamo riusciti a stabilire il contatto audio. Ci sei, Oscar?
Sì, Mattia, mi senti? Ciao,
Eccoci qua, ciao Oscar. Buonasera.
buonasera a tutti.
Allora, cominciamo forse da te, Oscar, per chiederti un po', così per avere un po' il polso della situazione, di come si sta al campo. Tu vivi lì con la tua famiglia, sei un operatore culturale. Come state vivendo questo periodo di quarantena forzata?
Ma diciamo, innanzitutto siamo una piccola comunità, noi siamo più o meno 65 persone. Ma diciamo che la stiamo vivendo un po' come tutti, no? A livello, diciamo, di sicurezza, sanità, eccetera. Insieme qua con i vari capi famiglia ci siamo messi un po' d'accordo come un po' muoverci per andare a fare la spesa, eccetera, prendendo tutte le precauzioni possibili, mantenendo pure il metodo di distanza, metterci le mascherine, usare i guanti, e addirittura abbiamo deciso di disinfettare con l'alcol tutto ciò che portiamo a casa, che sia dalla spesa, le sigarette, tutto ciò che viene al di fuori, che è stato toccato da altre persone, viene tutto disinfettato. Così per fortuna fino ad oggi al campo non c'è nessun caso.
Non c'è nessun caso, tra l'altro c'è stato un po' di spavento, almeno per quanto ti riguarda, perché la tua compagna ha avuto un'influenza, però per fortuna non era il maledetto virus, diciamo così.
Esatto, sì, ci sono stati, diciamo, 5-6 giorni di apprensione, di paura, perché appunto la mia compagna erano 5-6 giorni che aveva qualche linea di febbre. Dopodiché, al sesto giorno, consultando prima il medico di base, eccetera, di cui che appunto ci diceva che l'unico modo per sapere se è positivo o no è andare al pronto soccorso e fare il tampone, però eravamo coscienti del rischio che andavamo incontro, che andando in ospedale in questo momento, purtroppo in pronto soccorso, la probabilità di prendere appunto di essere contagiati dal virus è molto alta.
Francesca.
Sì, ciao Oscar, ti saluto anch'io dalla mia
Ciao.
postazione della Valsugana. Sì, no, io chiaramente, insomma, vi esprimo tutta la mia vicinanza perché immagino che non sia per niente semplice. Poi anche con le nostre ospiti, con Paola e Diana, magari cercheremo di andare un po' più nel profondo di quello che significa vivere un'emergenza di questo genere con le difficoltà che già normalmente avete. Io volevo chiedere a Oscar, ma magari lo faccio alla fine del giro, insomma, del primo giro con le nostre ospiti, un po' che differenze sta vedendo con il cambio politico che abbiamo avuto in Trentino, se ha più difficoltà in questo momento oppure è riuscito riuscite a mantenere un dialogo aperto,
No.
insomma, che già era difficoltoso prima, insomma.
Ma guarda, il dialogo politico qua in provincia, devo essere sincero, non c'è mai stato. Diciamo che politicamente per noi non è cambiato nulla, che prima c'era la sinistra, adesso c'è la destra, però diciamo che per adesso non vedo differenza, ecco.
E questa è una cosa, lasciamelo dire, veramente brutta da ascoltare,
Sì,
perché
anzi direi
sì.
che avendo seguito un po' tutte le, diciamo così, le mobilitazioni anche degli amici sinti qui in Trentino, direi che la destra ora al governo qui in provincia non fa che raccogliere quello che non ha fatto la sinistra o che anzi ha fatto il centro-sinistra, per esempio togliere tutta una serie di sostegni che ora non ci sono più. Forse su questo tema, Oscar, ritorneremo perché anch'io volevo chiederti qualcosa su questo, ma io introdurrei a questo punto un altro elemento con Paola Trevisan, che è qui con noi, l'ho detto, è antropologa, anche lei è attivista in un'associazione, conosce bene la realtà di Reggio Emilia, ma non solo, perché ha studiato e lavorato all'Università di Bolzano per una ricerca sui sinti. Ecco, una cosa, Paola, che i trentini non sanno è che in realtà la presenza dei sinti nella zona del Trentino Alto Adige ha radici che affondano nel passato.
Sì, infatti, ho avuto modo per questa ricerca che ho fatto all'Università di Bolzano, di cercare documenti, di cercarli in archivio. Allora, questi tipi di ricerca sono un po' lunghe, anche un po' noiose, ma alcune volte ci permettono di risalire indietro nel tempo e capire meglio anche alcune cose che poi possono anche ripetersi al giorno d'oggi. E niente, racconto brevemente
Certo.
che a Roma, per esempio, all'Archivio di Stato, ci sono molti fascicoli, quindi molta documentazione su Rom e Sinti fermati mentre cercavano di entrare in Italia, di passare la frontiera, o già vivevano in Italia non essendo cittadini italiani. E fra questi ho individuato alcuni fascicoli con cognomi che sono portati ancora oggi dai Sinti che vivono in Trentino e in Alto Adige, e come Adelsburgo, Etzenberger. E le loro storie sono storie che mi hanno colpito per questa loro, diciamo, difficoltà nel poter girare, nel potersi muovere, difficoltà maggiori di quanto avesse uno straniero a quel tempo. Questo è molto ben spiegato nei documenti. Ma nello stesso tempo anche una grande capacità loro di fronteggiare, diciamo, questa ostilità che non era solo della polizia italiana. Al tempo il confine era ad ala, ovviamente un confine diverso da quello di oggi, ma era anche delle guardie austriache, austro-ungariche, quando loro tornavano indietro. E questo ci fa capire che un profondo legame di queste famiglie, anche la famiglia Gabrielli è citata, in queste terre, è una grande capacità di sopravvivere nonostante la diffusa ostilità di inizi Novecento, quindi molto prima del fascismo, diciamo. Do
Francesca.
solo questo breve
Ah,
esempio
vai,
per
vai,
non fare
vai Paola.
troppo.
Vai pure Paola.
Ecco, questo è stata una parte della ricerca. Poi, affrontando il periodo del fascismo, ho lavorato sia sul Trentino Alto Adige, ma soprattutto sulla Venezia Giulia, quindi il confine orientale, e un po' poi su tutta Italia. Diciamo che per quello che si conosce fino ad oggi, la ricerca non è completata, possiamo fare un quadro anche abbastanza preciso del tipo di persecuzioni a cui furono sottoposti Rom e Sinti durante il fascismo. Prima di tutto il confino di polizia, cioè l'obbligo, questo a partire dal 1938, l'obbligo di risiedere in un paese lontano dalla propria terra di origine, nel sud Italia. In Sardegna sappiamo che circa 600 Sinti e Rom furono internati all'interno di paesi, una cosa ancora diversa, cioè venivano scelti dei paesi per ogni provincia e lì venivano costretti a vivere tutti insieme in condizioni piuttosto difficili. Questo si chiama internamento in località. E poi sappiamo, ma questo si sa da molto più tempo, dei veri campi di internamento, tre sono già conosciuti e già studiati da altre persone, nel sud Italia. Questa è una breve panoramica.
Sì, tra l'altro Paola è una, così, è una discussione, no, che capita spesso di fare con gli amici Sinti. Io mi ricordo di averla fatta anche con Oscar qualche volta, parlando dei famigerati campi nomadi. Alcuni di loro dicono: ma tutto sommato è cambiato poi così tanto da allora, dall'internamento? Certo, le cose sono diverse, però certamente la forma che ha preso la discriminazione con l'apertura di questi campi ai margini delle città non è un bel segnale che purtroppo permane e che sembra che la politica non voglia fare niente per, come dire, risolvere. Io, Francesca, forse tu hai una domanda per la Diana?
Ma guarda, io più che domanda vorrei insomma interloquire abbastanza lungo con Diana, che tra l'altro ho avuto piacere di vedere ogni tanto in qualche trasmissione televisiva, insomma mi ha sempre colpito. Innanzitutto grazie Paola e vorrei ricordare anche il tuo libro, che è Storia e vite di Sinti dell'Emilia, Preciso Edizioni, che insomma vedo che è ancora molto cercato. E con Diana, che saluto, ciao Diana.
Ciao.
Direi di fare un salto nel presente per quanto riguarda quello che accennavi te, Mattia, quindi i confini, i confinamenti, il taglio dei diritti e tutte le varie problematiche che con l'avvento del Covid sono diventate più amplificate. Diana ha scritto un appello attraverso il movimento che tale, la sua associazione, che è stata ripresa oggi da parecchi giornali online, fra cui l'inchiesta, che è un appello molto forte, Diana, no? In cui denunci la situazione dei campi Rom e le difficoltà che ovviamente si sono acuite con la questione dell'emergenza. Se ci vuoi raccontare un po' da cosa è scaturita, insomma, la necessità di far uscire questo comunicato e poi, insomma, fare un po' così luce su effettivamente com'è la situazione in questo momento.
Beh, la situazione in questo momento certamente è difficilissima per tutti, no? Però il problema, diciamo, in generale del paese è che c'è una bella fetta della popolazione molto grande, molto larga, che è alla disperazione, fondamentalmente. Cioè, se noi pensiamo a tutte le persone che in Italia in qualche modo vivevano, sopravvivevano dal lavoro nero, o vivevano, sopravvivevano con contratto a termine o a chiamata, o insomma a tutta quella parte più vulnerabile, più debole della società, che ora con le misure del governo non è assolutamente tutelata in nessun modo, nel senso che si fa veramente fatica ad avere un buono spesa o un pacco alimentare. cioè dà senso di quanto in questo momento anche Rom e Sinti sono, perché noi siamo stati sempre gli ultimi, no? Tra gli ultimi siamo
Certo.
stati sempre ultimi, no? Di come la situazione è drammatica, è disperata.
Certo.
Se voi pensate che ci sono tra 10 e 15 mila persone che vivono in questo momento nel quale tutti ci dicono di lavarci le mani senza acqua e senza elettricità, se pensate che ci sono tutti quelli che abitano, o quasi tanti di quelli che abitano nei campi regolari, cioè istituzionali, in qualche modo non riescono ad ottenere un pacco alimentare, cioè che veramente fanno fatica ad ottenere un pacco alimentare perché ogni comune fa a modo proprio, ogni comune fa quello che gli pare, cioè nel senso che per dire in 2 mesi forse sono arrivati 2 pacchi alimentari alle famiglie che conosco io in tutta Italia, che contengono 2 chili di pasta, qualche scatola di pelati e qualche scatola di tonno, e con tutto quello che sappiamo, che nei campi ci sono sempre le persone che vivono in modo precario, no? Dai mercatini, dalla raccolta di ferro, anche dall'elemosina, no?
Certo, ma infatti in queste ultime settimane, tante volte, no, si è parlato di questa situazione emergenziale, pandemica, come anche un po' la cartina tornasole di come è veramente costruita la nostra società, nel bene e nel male. Cioè ci sono un sacco di sacche che non vengono riconosciute dalla società. E un sacco di il lavoro nero, come citavi te, le persone in povertà e i campi Sinti e Rom, leggevo anche oggi un comunicato della rete dei numeri pari di Roma, dove si parla di una incapacità totale o comunque insomma forte da parte dell'amministrazione comunale di andare incontro alle esigenze delle persone che, se non fosse per la fitta rete del volontariato, veramente morirebbero di fame. Tra l'altro, è un passaggio che te così gridi nel comunicato che è scritto oggi, che hai fatto girare oggi. Proprio parli di persone che stanno a casa aspettando di morire di fame.
Ma sì, ma guarda, dal punto di vista del Covid di per sé, no? Cioè, forse per la prima volta, diciamo, la segregazione ci ha fatto bene, no? Perché fortunatamente non ci sono stati, diciamo, proporzionalmente meno casi che in generale, no? Nella società. E questo è stato un miracolo, perché per le condizioni di vita che le persone hanno nei campi, cioè potete immaginare cosa vuol dire fare una quarantena in 8 metri quadri. Ecco, questo, cioè, solo a Roma, immaginiamo un campo di Roma, però da questo punto di vista noi in qualche modo è stato fermato il pericolo, perché sono state brave le persone, nessuno si è occupato di loro, nessuno gli è informato, cioè loro sono stati bravi a difendersi, a capire che c'è un pericolo. Però se non sono morti del virus. Cioè, se voi pensate, su 2 mesi i bambini non mangiano frutta, verdura e la carne.
Certo, ma infatti
Cioè.
te parli anche comunque, o comunque ci hai parlato in questi ultimi tempi, tante volte anche della capacità di auto-organizzazione delle comunità.
Sì, questa è una fortuna perché c'è grande solidarietà. E dunque chi ha di più cerca di aiutare a chi ha meno, però dipende quanto durerà, perché questa crisi durerà a lungo. E la crisi economica, quella vera, secondo me, dovrà ancora arrivare. E dunque, diciamo, le forze proprie che la comunità ha e che ha avuto, cioè le sta consumando ampiamente, no? E con grande solidarietà. Però in questo caso stiamo parlando di un numero enorme di persone, di cui la metà sono bambini, e di cui questa società ha la responsabilità. E non si
Certo.
può aggirare questa responsabilità, non si può dire noi diamo aiuti e i pacchi alimentari vengono distribuiti. Non è vero. E dunque di questo il governo deve prendere atto, di questo i sindaci nei nostri comuni devono prendere atto, cioè quelle sono persone e non è solo una questione umanitaria e di civiltà di, di un paese, è anche una questione di sicurezza. Nessuno si chiuderà, nessun essere umano si chiude in casa e aspetta di morire di fame.
Certo, ma
questo riguarda tutta la società, però riguarda anche Rom e Sinti, i campi Rom e Sinti. Ed è una questione di sicurezza. Se uno la affronta in questo modo, dal punto di vista concreto, capisce che non è possibile lasciare milioni di persone, di cui anche Rom e Sinti, in condizioni da dover essere disperati e andare a cercare di mangiare ad ogni costo. Questo è, mi sembra, una cosa ABC della politica, e questo lo devono capire i nostri politici, il nostro governo.
Tra l'altro, Diana, su questo, su quello che ci stai raccontando adesso, mi piacerebbe fare intervenire Oscar, perché parlando con lui in questi giorni, poi abbiamo avuto anche modo di conoscerci in passato, è importante dire che una delle attività principali dei Sinti qui in Trentino è quella della raccolta del ferro, che tra l'altro è un'attività che è un grandissimo servizio che purtroppo non viene riconosciuto, cioè i Sinti raccolgono quel ferro che resta dai cantieri e che nessuno altrimenti raccoglierebbe perché non è economicamente interessante per le grandi aziende che poi lo rivendono. Invece i Sinti lo raccolgono e poi lo portano nelle aziende che glielo comprano. Ovviamente, Oscar, questo è un lavoro che voi non potete fare ora, per cui una delle principali fonti di entrate non c'è.
Sì, infatti io sono 2 mesi che sono a casa con un lavoro, ecco. Non potendo appunto uscire con cantieri chiusi, fabbriche chiuse, sono impossibilitato di andare in giro a raccogliere il ferro. Ecco.
E come fate? Vai.
No, volevo un po' collegarmi al discorso che faceva Diana sul discorso del governo, eccetera. Adesso come tutti sappiamo, il governo ha stanziato 400 milioni di euro per i buoni spesa. Questi soldi erano per dare da mangiare alle persone. Cioè, da quello che ho letto io, il pensiero che mi sono fatto io, era che il governo dice non lasciamo nessuno morire di fame. E hanno stanziato 400 milioni. Adesso nella regione di Trento, i soldi sono arrivati, e forse è stata l'unica regione dove ha dato soldi contanti. Cioè qua per esempio hanno dato 200 euro a famiglia per quattro nuclei, hanno addirittura anticipato 2 settimane, cioè io per esempio ho preso 200 euro per 15 giorni.
Sì. No,
diciamo che l'idea del governo era: noi diamo 400 milioni, intanto la gente va a farsi la spesa. Poi logicamente non dappertutto funziona come funziona qua a Trento, ecco. È per quello che secondo me alcune persone sono rimaste indietro e appunto a casa hanno il frigo vuoto, ecco. Però non è questione di governo, è questione di regione, secondo me.
Paola, tu ci sei ancora?
Io, se posso intervenire.
Sì, ci sono.
Sì, scusate, no, Diana, ti do subito la parola. L'unico problema era
sì.
Forse Paola doveva andare, è così? Ci devi lasciare?
Guarda, posso aspettare ancora un quarto d'ora, riesco a stare qui ancora un po' con voi.
Benissimo, perché poi magari adesso facciamo intervenire Diana che voleva reagire, però poi mi piacerebbe anche nell'ottica, come dire, di ripercorrere le strade della presenza Rom e Sinti, non solo in Trentino Alto Adige, ma in Italia, ricordare alcune figure della resistenza con Paola, perché poi domani è il 25 aprile. Ma adesso, Diana, vai tu.
Ma no, volevo solo precisare, cioè nel senso che il problema non è mai stata la mancanza, cioè secondo me non è la mancanza di risorse, il problema è che non ci sono, le regole uguali. E tutto è affidato, come dire, a ogni comune è affidata la discrezione di decidere come, a chi, in che modo, eccetera, eccetera. Per dirvela, a Rimini hanno dato 500 euro di buono spesa, però 1000 persone sono rimaste fuori. Casualmente tutte le famiglie sinte sono rimaste fuori e non ci sono più soldi. Hanno sbagliato nel prevedere il numero di famiglie che ne avevano bisogno. A Roma stanno dando i buoni spesa in un modo così, non si capisce secondo quale criterio, alcuni sì, alcuni no in campi Rom. Poi ci sono le persone che non hanno documenti o che hanno permesso di scaduto o che hanno per esempio perso il permesso umanitario per il decreto Salvini, loro non hanno diritto. Poi c'è Milano, a Milano per un mese c'è un buono spesa da 150 a 300 euro, però era destinato soltanto a chi era dipendente, cassa integrato o partita IVA. Quelli altri non erano previsti, cioè quelli che hanno più bisogno non erano previsti, perché si suppone che abbiano altro tipo di aiuti che non ci sono. Poi voglio dire, questo vi posso parlare da città a città e dalle problematiche. Io capisco che a Trento e Trentino Alto Adige le cose hanno sempre funzionato meglio da questo punto di vista, però c'è il resto dell'Italia che è nella disperazione vera. E quando io faccio l'appello al governo, faccio l'appello nel senso che si deve assicurare che quella fascia più debole, più fragile della società deve essere coperta da un'assistenza adeguata, perché se voi date 150 euro a una famiglia che ha 8-9 membri, questa non è un aiuto adeguato, durerà una settimana.
Certo. Ma infatti Diana e Oscar, magari con voi torneremo dopo per ragionare proprio su queste dinamiche di segregazione e di nuovi razzismi. E come dicevi te Mattia, magari con Paola, visto che poi deve andare, però facciamo una riflessione anche proprio sull'importanza di queste etnie durante il fascismo.
Sì, tra l'altro con Paola discutevamo proprio questo pomeriggio, lei ci ha raccontato prima della presenza, no? Spesso si dice, ah, sinti Rom, sono stranieri, chissà cosa ci si immagina, no? Quando parli con la persona comune, in realtà no, lo sappiamo, non è così. Paola ci ha dato alcuni elementi e la loro partecipazione anche a uno dei momenti più drammatici della storia della Repubblica è stata importante, in particolare la partecipazione alla resistenza. Allora con Paola, a me piaceva, se ti va Paola, di ricordarci brevemente, io mi sono annotato questi due nomi, Taro e Fioravante Lucchese. Paola.
Certo. Dunque, sì, prima di provare a raccontare la storia di questi due personaggi eccezionali, mi riaggancio un attimo, se possibile, a quello che, certo, che ho sentito, dato anche la mia esperienza, che non è solo quella di andare in archivio. Per esempio, questo Diana lo sa, a Reggio Emilia e tutta l'Emilia Romagna, pur avendo una presenza molto significativa di sinti anche molto attivi, che hanno contatti con politici locali, beh, ancora una volta non c'è assolutamente l'idea di considerarli cittadini come tutti gli altri, e sia nel senso di coloro che hanno problemi economici e dovrebbero giustamente essere sostenuti, ma sia anche di tutta la fascia degli spettacoli viaggianti, che rimane assolutamente, diciamo, invisibile in tutti questi diversi decreti che ci sono stati, anche perché sono lavoratori che poi lavorano con la propria famiglia, quindi non hanno versamenti che coprono tutte le figure che in effetti invece lavorano in questo tipo di attività. E quindi anche coloro che hanno un lavoro negli spettacoli viaggianti sono in enorme difficoltà. Gli amministratori locali conoscono benissimo tutti loro, per nome e cognome, eppure è tutto fermo. E niente, dunque la riflessione è proprio questa. In Italia per i Rom e Sinti non è sufficiente essere cittadini, cioè avere la cittadinanza. C'è sempre qualcosa di diverso, cioè il loro trattamento comunque modifica, ovviamente in negativo, lo status di cittadini, nel senso di persone che sono portatori di diritti. Questo mi, insomma, questa è la
Eh sì, è
riflessione un
una
po'.
riflessione importante, sì,
Esatto.
doppiamente, come dire,
Dunque.
sanzionati. E ci
Eh sì.
raccontavi invece di queste due figure invece della Resistenza, no? Per dimostrare come in realtà poi lo siano davvero cittadini e se lo siano meritati, insomma, più di molti altri.
Esatto,
Paola.
esatto. Ecco, devo dire una piccola premessa sul lavoro d'archivio e su come si fa a documentare questo tipo di vicende personali in un periodo così importante della nostra storia. Ci sono diverse, diciamo, c'è tutta una serie di nomi di Sinti e di Rom che hanno partecipato al movimento di liberazione. È abbastanza difficile trovare documenti che comprovino quello che loro raccontano o che altri hanno testimoniato. E questo mi ha fatto spesso riflettere, mi sono chiesta come mai. E proprio andando a Modena a gennaio e parlando con la sorella di Nuvo De Bar, che è un sinto internato, anche la sorella lo era nella località che era Prignano sulla Secchia, venivano fuori questo. Lei raccontava diversi episodi di un gruppo di sinti che sono suoi, erano i suoi zii, che facevano attività partigiana, nel senso che facevano opera, diciamo, non erano inquadrati in una brigata, ma quando era necessario intervenivano per disturbare, diciamo, fra virgolette, disturbare le truppe tedesche. Ci sono tanti racconti di questo genere, però nel momento in cui non erano inquadrati nelle brigate vere e proprie, poi, finita la guerra, non si riusciva a documentare questo tipo di esperienze, per cui abbiamo, una serie di racconti, di testimonianze e poi una difficoltà, ancora una volta, a far sì che queste storie, vengano fuori documentate, perché solo in questo modo poi c'è un riconoscimento ufficiale. Uno cosa dice? Va bene, il riconoscimento ufficiale è importante, certo, è importante soprattutto perché serve per far conoscere queste storie eccezionali ad un pubblico più ampio che non sia solo la famiglia o la comunità. Quindi c'è questa difficoltà. E queste, diciamo, le due storie a cui farò brevemente accenno, lo dimostrano pur in maniera diversa. Una è la storia che ho cercato di ricostruire direttamente partendo dalle persone che conosco a Reggio Emilia, l'altra ed è quella di Fioravante Lucchese, e invece l'altra è quella di Taro, che però è una storia ricostruita molto bene da Carlo Verini, che ha postato questo documento, e quindi farò riferimento in realtà al lavoro che ha fatto lui. Allora, io conosco la famiglia di Massimo, che mi ha raccontato e mi ha chiesto tante volte di trovare, Massimo Lucchesi, di trovare i documenti di suo padre, che aveva fatto il partigiano. Allora, io sono partita dalle storie che le persone mi raccontavano. E ho avuto effettivamente poi la fortuna di trovare anche la documentazione. Diciamo che Fioravante, detto Fiore, viene internato all'età di 13 anni con i suoi nonni materni nella località di internamento di Prignano sulla Secchia, dove vengono portati tutti i sinti che girano in provincia di Modena. Circa 80 persone. Lui rimane lì 2 anni e mezzo, con il resto della sua famiglia, una vita molto dura. Alcuni di loro hanno vecchi carrozzoni che man mano si distruggono e non possono neanche essere risistemati, e altri invece vengono ospitati in una grande stanza, cioè una stanza sopra e una stanza sotto, sempre nel comune di Prignano. C'è poco da mangiare, non c'è legna per scaldarsi, non c'è possibilità di essere curati, la vita è molto dura. Diciamo che fra l'inverno del 42 e del 43 la situazione economica in Italia è catastrofica, e i sinti un po' riescono a scappare e un po' a un certo momento se ne vanno senza che nessuno dica più niente, perché il paese è allo sbando. Quando Fioravante se ne va, si allontana, ha 17 anni e però ha maturato evidentemente la decisione di unirsi a una brigata partigiana. Lo fa da solo, lo fa anche se molto giovane, si tratta della brigata Corsini, la divisione Modena Armando, e fa il partigiano per 6 mesi. Ho tutta la lista dei combattimenti a cui ha partecipato. Dopo si ammala di tifo, viene curato in un monastero sempre sull'Appennino, e quando guarisce, ormai la guerra sta finendo, però lui decide di ritornare dalla sua famiglia. E ritorna dalla sua famiglia, che intanto si è messa a lavorare di nuovo con le giostre ed è passata però nelle Marche, quindi una regione che era stata già liberata dalle forze alleate, per riprendere a lavorare. Quindi c'è questo bisogno di questo ragazzo di ritornare a far parte della famiglia, della sua famiglia, dopo aver fatto questa incredibile esperienza. E
Paola
racconterà ai figli filo per segno tutto quello che ha significato.
Paola, ti interrompo un attimo perché noi stiamo andando verso la chiusura della trasmissione. Noi però volevamo ritornare, quindi partendo da questo, così, da questo racconto che ci hai fatto, bellissimo, di questo ragazzo che decide, no, di impegnarsi nella resistenza, tornare all'oggi, la resistenza necessaria, no, per le ingiustizie che ancora queste popolazioni subiscono. Allora io vorrei fare un ultimo giro anche con Diana e Oscar, e prima però vi propongo di ascoltare insieme un piccolo messaggio vocale che ci è arrivato proprio da un'amica in previsione di questa nostra trasmissione con voi. Ve lo faccio sentire e poi vi faccio reagire su questo.
Buonasera a Cura Radio, agli ospiti presenti e al pubblico in ascolto. Io intervengo a proposito del dibattito di questa sera perché volevo portare la mia testimonianza circa un episodio avvenuto in prossimità di Pasqua, che coincideva, se ricordate, con il termine delle precedenti restrizioni che poi sono state rinnovate. Dunque, io vivo nel quartiere di Piedicastello, poche centinaia di metri dal campo abitato dalla comunità sinta, e quel giorno mi trovavo fuori casa per alcune commissioni, quando a un certo punto mi ferma una mamma con una bambina di pochi anni proveniente dal campo vicino per chiedermi delucidazioni proprio a proposito delle restrizioni, delle novità. E io mi sono trovata davanti a una persona molto confusa e molto preoccupata, sia per la situazione di vulnerabilità che per l'accesso intermittente molto confusionario alle informazioni. Questa persona in particolare aveva avuto informazioni molto discordanti di seconda o terza mano circa le normative. Pensate che credeva che tutto sarebbe tornato alla normalità dopo Pasqua, perché erano queste le informazioni che lei e i suoi cari erano riusciti a reperire in quella che chiamo la caotica matassa delle notizie. Mi ha colpito molto nel profondo che una persona sia costretta a vagare per strada per chiedere informazioni così importanti e fondamentali per la propria vita e quella dei propri cari. Com'è possibile che a Trento una comunità possa essere lasciata a se stessa fino a questo punto? E mi piacerebbe quindi sapere da dagli ospiti presenti in trasmissione qual è lo stato effettivo delle cose all'interno del campo di Piedicastello, all'interno dei campi Sinti e Rom in generale. Vorrei sapere anche qual è il ruolo e il contributo che portano le istituzioni e se questa, diciamo, gara di solidarietà tanto osannata dai media arriva effettivamente anche a loro. E io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento.
Beh, grazie mille ad Elisa, che è la ragazza, la nostra amica e compagna che ci ha mandato questo audio decisamente importante. E ne approfitterei anche per ringraziare Paola, che probabilmente nel frattempo si è dovuta allontanare perché comunque ci ha regalato, a parte insomma, la bellezza delle storie, anche dei concetti interessanti attorno a cui continuare a ragionare, no? La questione dell'invisibilità. Che tra l'altro ha attraversato insomma, anche le nostre riflessioni di questa settimana, sempre su la rete dei numeri pari, sugli appelli di Diana, si racconta come le comunità Rom e Sinti in qualche maniera siano usciti dall'invisibilità con la fase 1 e in cui stanno risparendo con la fase 2. Quindi a Diana chiederei di riflettere un po' su quello che è con noi. Su quello che ha chiesto Elisa e anche su come vi state preparando per il futuro.
Insomma, la situazione un po' dei campi nomadi in generale o comunque delle comunità, cioè Paola Trevisan ha parlato dei giostrai, Sinti, insomma, la situazione l'ho già un po' detta prima. Quello che mi fa un po' così, ogni volta, ogni 25 aprile, e questo veramente in particolare mi fa grande impressione, è che fondamentalmente noi siamo, lo so, sappiamo che c'è stata resistenza, sappiamo, tutti sanno che Rom e Sinti sono stati internati. Ora, chi non lo sa è perché non lo vuole sapere. Insomma, evidente, no? Ormai evidente a chiunque è capace di fare una ricerca su Google, è evidente quanto Rom e Sinti fanno parte della società italiana, di quanto ci sono, di quanto sono presenti in tutti i sensi. E comunque, in ogni caso, insomma, adesso nei campi nomadi, almeno quelli che conosco io, cioè, quelle persone che ci vivono sono discendenti, no? Delle persone che hanno fatto resistenza o che sono state internate nei campi italiani o anche quelli tedeschi. In ogni famiglia di quelle che vivono in Italia, nei campi, c'è un ricordo di questo tipo, no? E che dopo tutti questi anni noi siamo ancora qui a raccontare la resistenza, diciamo, delle comunità Rom e Sinti, veramente è complicata. E dunque, quello che almeno posso parlare per conto del movimento Ketane. Noi ovviamente abbiamo superato ormai, diciamo, la fase del bisogno di dimostrare qualcosa a qualcuno, di come siamo, di quanto siamo belli, di quanto facciamo parte della società, di quanto siamo buoni. L'abbiamo superata e abbiamo anche superato, come dire, la questione, no, di identità etnica, no, di per sé, cioè ci siamo un po' stancati di raccontare le belle storie su noi stessi e di convincere gli altri che anche noi abbiamo diritto. E siamo passati a una fase di identità politica, cioè quello che stiamo facendo noi ha a che fare con obiettivi politici.
Sì, e tra l'altro Diana, nonostante tutte queste difficoltà, te comunque richiami, fai un appello all'unità, cioè un appello al superamento delle politiche dell'odio, dell'emarginazione, e questo ci pare molto interessante, molto importante.
Io penso che in questo paese ci sono le forze per superare le politiche di odio, di emarginazione. Penso che ogni 25 aprile, non so, mi viene questa sensazione, perché non quest'anno, ma tutti gli anni precedenti, quando ci troviamo in piazza, e ricordiamo le storie, no? E ricordiamo il passato e ricordiamo cos'è stato il fascismo e come è stato sconfitto il fascismo in Italia da questi ragazzi, da questi 17enni, di questi giovani che decidevano di rischiare la propria vita. E questo c'è ancora in Italia. E io penso che dobbiamo, cioè, forse, chissà, questa crisi, no? La fase 2, diciamo, la speranza è quella che ovviamente non a tutti, però a molti di noi può far riflettere, no? Sulla società nella quale viviamo, su quali sono le criticità, su quali sono i problemi e su come si anche possono affrontare. E dunque la speranza è quella, insomma.
Tra l'altro,
il prossimo futuro, no? Quello prossimo deve vederci insieme a combattere l'ingiustizia sociale, cioè quello è per forza la strada. E questa crisi, questa emergenza, il Covid, ci ha dimostrato fortemente quanto la nostra società è fragile e vulnerabile proprio per disuguaglianze sociali.
Tra l'altro, Diana, hai detto una cosa che io condivido molto e che è importantissima. Una certa retorica del multiculturalismo in realtà non ha fatto che chiuderci, no? Nelle nostre identità, cristallizzandole, no? Quasi così, un rom è un rom, un, che ne so, un ladino è un ladino e non può essere altro. No, le identità sono cangianti, sono, ognuno di noi è portatore di tantissime identità, spunti, e si supera queste barriere create così dalla dimensione etnica che a volte ci viene appiccicata con la politica, no? Con il lottare tutti insieme per i diritti che sono comuni, ovviamente. Questa secondo me è una riflessione che io faccio mia, che è estremamente importante. A volte c'è gente che parla dei Rom e dei Sinti, ma non con i Rom e con i Sinti. Speriamo che non sia stato così anche questa sera, forse anche grazie alla tua presenza e alla presenza dei nostri ospiti. Io
posso
sentire... Vai, infatti volevo, Oscar, chiederti così per finire questa trasmissione, noi siamo in chiusura a questo punto. Come vedi il futuro? Cosa ti aspetti? Qual è il tuo, così, la tua visione? Lo chiediamo un po' a tutti i nostri ospiti qui poi a Radio Cura.
Ma niente, volevo innanzitutto spendere velocemente due parole per quello che riguarda il 25 aprile.
Vai.
Io da italiano sono felicissimo di festeggiare appunto la liberazione del fascismo, però altrettanto non posso essere felice da sinto. Perché da sinto oggi in Italia non c'è niente da festeggiare. In realtà i sinti non sono stati liberati il 25 aprile dal fascismo, e questo lo dimostra tutta la discriminazione che ancora oggi nel 2020 c'è verso il diverso, ma non solamente verso i sinti, io parlo anche di omosessuali, disabili, eccetera. Da una parte si festeggia, sì, però secondo me il 25 aprile c'è poco da festeggiare oggi in Italia. Non è che siamo stati proprio liberati dal fascismo, tutto qua.
Beh, prendiamo questo messaggio forte di Oscar come uno stimolo, no? Migliorare, e anche le parole bellissime di Diana, che insomma io vi ringrazio veramente entrambi, perché ancora una volta Mattia, Radio Cura ha invitato delle persone che costruiscono una cura collettiva, e come tante volte insomma chiudiamo le trasmissioni sentendoci veramente più ricchi e più emozionati, e con la voglia di migliorare, con la voglia di fare meglio, perché Radio Cura vuole prendere lo spunto dal momento che stiamo passando per costruire gli strumenti per andare avanti, per raddrizzare le storture di questa società che sono amplificate da questa pandemia.
Sì, Francesca, io direi che le parole poi di Oscar sono state così, ci fanno riflettere, no? Non c'è niente da festeggiare il 25 aprile. Allora, io...
È per questo che si dice ora è sempre resistenza.
Esattamente.
Perché... Grande Diana, fantastico.
Grandissimo. Sempre, bisogna sempre essere in guardia e sempre combattere.
È proprio per questo. Fascino.
tra l'altro, da tutti i fascismi, da quelli antichi, ma da quelli che continuano a riproporsi. Vabbè, mi sto emozionando.
E proprio per questo, adesso ti emozionerai ancora di più, Francesca. Allora, proprio per questo una canzone come Bella Ciao, proprio perché il fascismo, come dire, è ancora una prospettiva piuttosto realistica, e certamente il razzismo, il sessismo lo sono. Noi pensavamo a questo punto, ovviamente i nostri ospiti possono anche non stare con noi e non farlo, noi non li obblighiamo a questo esperimento via Skype, ma pensavamo di concludere questa trasmissione, dai, con un segno di resistenza che non poteva essere con questa canzone. Cosa dici, Francesca? Tu sei pronta? Dai, Martino, tu canti? C'è anche mio figlio qua, non so se ha voglia di cantare. Dai, proviamoci. Questa mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E poi questa la cantiamo, la finiamo domani.
Va bene.
Grazie.
Grazie a voi, grazie ai nostri ospiti, a Paola, Oscar, a Diana.
Ciao, grazie, buona serata e buon 25 aprile.
Buon 25 aprile.
Grazie, buona serata.
E allora, Francesca?
E allora, Mattia, che emozione. Tra l'altro volevo ricordare anche il tuo documentario, che insomma è per quello anche che sei stato così bravo, così capace durante questa trasmissione, che è Mirror Swing, che io tra l'altro ho avuto il piacere di vedere qualche tempo fa.
Ah, ma dai.
Centro Sociale Bruno, certo, c'ero anch'io.
Che bello. Sì, è stato un lavoro che abbiamo fatto tempo fa, dove c'è anche Oscar, tra l'altro, che adesso non è più con noi su Skype. È stato un lavoro che abbiamo fatto con l'associazione Lanterne per Lucere. Abbiamo raccolto 12 testimonianze di sinti del Trentino Alto Adige, con un piccolo documentario e tante storie. Ve lo linkeremo sulla pagina di Cura Radio. Siamo al momento dei saluti, Francesca.
Siamo al momento dei saluti. Domani abbiamo lanciato questa bella iniziativa di staffetta resistente per le strade di Trento. Vediamo se prenderà forma e come prenderà forma. Comunque noi con il cuore, e anche se in maniera virtuale, saremo tutti nelle strade, nelle piazze a ricordare il nostro 25 aprile e a fare di questo 25 aprile qualcosa di speciale. Diamo appuntamento alla prossima settimana per altre tre giornate, di cui una probabilmente a questo punto sarà di nuovo ridedicata ai bambini, ma certo. Soprattutto ricordiamoci di stare bene, di prenderci cura di chi conosciamo e di continuare ad ascoltarci, no Mattia?
Di continuare ad ascoltarci e di resistere. Ora è sempre resistenza. Ciao Francesca.
Ora è sempre. Ciao Mattia.